KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Benissimo, ancora i migliori saluti, siamo qui con il nostro appuntamento che ha una certa periodicità, anche se non è... anzi, cosa sto dicendo? La periodicità è precisa. No, stavo raccontando questa cosa dal punto di vista mio che faccio il programma. Siccome non faccio programmi con una periodicità precisa, alcune volte magari vengono registrati in precedenza, ma sono messi in onda con una precisa periodicità. Quindi... adesso fra un attimo la diamo questa, a conferma. Degli amici che ci scrivono e ci telefonano spesso e chiedono dei chiarimenti di diversa natura su quello che noi facciamo e sul significato di quello che facciamo soprattutto. Noi siamo qui la radio del movimento Hare Krishna, come spieghiamo spesso con le nostre identificazioni. Quindi forse una volta di più ho pensato che potrebbe essere utile spiegare un po' più in dettaglio magari che cos'è questo movimento Hare Krishna. Una volta c'è stata una moda culturale che è andata avanti diversi secoli, che era quella di fare dei manifesti. Non sono questi manifesti quelli che noi siamo abituati a vedere per le strade con il linguaggio clamorosamente accattivante della pubblicità. Pubblicità vuole vendere qualcosa, ma noi non vogliamo vendere precisamente nulla, ma vogliamo in ogni caso usare le stesse dinamiche e tecniche che sono proprie del messaggio promozionale pubblicitario. Perché? Perché abbiamo qualcosa da pubblicizzare, da promuovere, qualcosa che non è semplicemente un prodotto da consumare e lasciar perdere, ma è un prodotto che nell'uso, e quindi nel consumo, nell'uso, si arricchisce progressivamente, soprattutto fa ricco l'utente, la persona che usa. Cioè, tutti i prodotti che noi compriamo per diversi usi della nostra abitudine quotidiana, delle nostre esigenze di casa, di abiti, tutto quello che noi compriamo ha una prerogativa, si consuma, lo consumiamo nell'uso. E quando è consumato, il nostro investimento praticamente è pronto solo a lasciare posto a un altro investimento. Invece la conoscenza, che è l'oggetto della nostra pubblicità, della nostra promozione, è qualcosa che non si consuma, che una volta acquisita è un patrimonio sostanziale che non solo rimane tale senza consumarsi, ma dà i suoi frutti, matura degli interessi che non sono calcolabili con i tassi di sconto dell'economia bancaria, ma che sono calcolabili forse piuttosto con un altro linguaggio, che è il linguaggio della conoscenza. La conoscenza è capire come stanno le cose, conoscere la realtà e quindi farsi ricchi di questa conoscenza che ci presenta il mondo, la realtà stessa, con aspetti differenti, in accordo a quanto noi sapremo liberare i nostri occhi dagli ostacoli, i paraventi, i filtri che condizionano pesantemente a volte appunto la nostra visione. Dopo tempo, lui sta cantando Time After Time, è una canzone che si chiama Bless the Weather, benedetto il tempo. Ma quale tempo è benedetto? È benedetto il tempo che sa regalarci comprensione, quello che noi sappiamo usare per conoscere, appunto. Diciamo allora che, volendo spiegare il movimento Hare Krishna, non si può fare a meno di partire dai Veda. I Veda sono degli antichissimi testi di filosofia, dei testi spirituali, un punto di riferimento che nel corso dell'eternità, perché così si definiscono i Veda, scritti che portano il messaggio eterno, caratteristico, sempre uguale a se stesso, della vita spirituale. E il punto centrale di questo messaggio è che la forma di vita umana, quella che noi ci troviamo a frequentare in questo momento, a usare, noi viaggiamo dentro corpi umani, vero? Tu, se stai ascoltando la radio, non ho detto che debba essere per forza un essere umano, forse ci sono anche animali che sono vicino ad apparecchi radio adesso, però difficilmente avranno la stessa comprensione che è possibile, possibile diciamo, non necessaria per l'essere umano. Pioggia dopo pioggia, dice anche lui, rain after rain. E con queste immagini che sono classiche di un poeta, artista, musicista, cantante, i cantanti, i musicisti fanno sempre della poesia e cantano la realtà in un modo che è visto particolarmente, poetico, no? Per dire che il tempo passa, lui dice pioggia dopo pioggia. Noi potremmo dire anche, in accordo all'antica conoscenza vedica, vita dopo vita. Questo è uno dei punti centrali. Ad ogni modo, il messaggio dei Veda, di questi testi antichissimi che sono la base dell'esperienza filosofica, umana e esistenziale del movimento Hare Krishna, ha lo scopo di risvegliare la coscienza originale nostra, di ogni individuo, e di ristabilire la relazione eterna che ogni individuo ha, lui personalmente, in modo individuale, con Krishna, Dio, la persona suprema. E come si fa a risvegliare questa relazione? C'è una regola, una scienza, un metodo, una disciplina spirituale. Si chiama Bhakti Yoga. Paragraf parlando di Bhakti Yoga, è uscita la musica di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è quella che ascoltavamo prima, di questo Swami indiano che con il coraggio, la purezza, la forza, la determinazione, che sono quelle possibili solo a un puro devoto del Signore, a chi abbia fatto della sua vita una missione di diffusione di conoscenza. Bhaktivedanta Swami Prabhupada è l'artefice principale del grande successo, della grande espansione in Occidente, nel mondo occidentale, di questa associazione internazionale, il movimento Hare Krishna, appunto, no? Swami Prabhupada si è dedicato esclusivamente, da un certo punto della sua vita in avanti, raccogliendo l'indicazione di quello che era il suo maestro spirituale, e vedremo più avanti che cos'è un maestro spirituale, appunto alla diffusione del messaggio dei Veda in Occidente. Questo per a che scopo? Per il beneficio dell'umanità tutta. E questo è quello che ancora continua a fare chi di Swami Prabhupada ha raccolto l'eredità. Swami Prabhupada ha lasciato il corpo e questo pianeta qualche anno fa, e quindi i devoti tutti, le persone coinvolte nella vita di questo movimento, hanno questo scopo: diffondere il messaggio dei Veda. La vita umana ha uno scopo, uno solo, che è assoluto e inderogabile, è quello reale. Ce ne possono essere anche molti altri, noi possiamo anche fraintendere l'uso migliore che possiamo fare di noi stessi, no? In accordo a quelli che sono le nostre aspirazioni, i nostri desideri, il nostro io, il nostro ego, eh? Però in realtà lo scopo è un altro: cercare, volere non è. Diciamo che cercare di mettere fine alle miserie dell'esistenza materiale. Cercare di superare la malattia, la vecchiaia, la morte, soprattutto la rinascita. Lui sta cantando di un camminare, di consumare scarpe in questo camminare continuo. Questo camminare continuo è appunto il viaggio che l'individuo fa dentro, subendo l'energia materiale, da quando si è calato in questa dimensione di realtà che è appunto l'universo di materia. L'universo, così come siamo abituati noi a considerarlo, con tutti i pianeti, le galassie, le stelle, le viti, le morti, i bambini, i vecchi, le donne, gli animali, il futuro, lo spazio, il passato, tutto questo è l'universo materiale. Questo universo materiale è teatro dell'esistenza di un individuo, ognuno di noi, che è un teatro che si svolge nell'eternità. Dicevamo, cercare di superare la malattia, la vecchiaia e la morte, e soprattutto la rinascita. La società moderna ha i suoi sforzi, li sta facendo, li sta vivendo, tenta di eliminare queste cose che sono fonte di sofferenza, con il progresso, con sviluppando tecnologie nuove, sempre più complesse, sempre più sofisticate, che possano mirare a che cosa in realtà? Qual è la famosa pietra filosofale magica? Se uno potesse costruire una bacchetta magica e esaudire, che esaudisse ogni suo desiderio, quale sarebbe il desiderio ultimo probabilmente che tutti esprimerebbero? Cioè, tu quale faresti? Pensaci un attimo. Non questo probabilmente. Questa è, indovinate un po'? Questa è una coturnice. Coturnice è un essere vivente nato in una forma di vita speciale, è un uccello, un volatile. Ma dico questo perché ho letto che qualcuno ha risposto a un sondaggio che è stato fatto d'opinione sul come vorresti rinascere, E qualcuno ha pensato che sarebbe bello rinascere l'uccello, perché così si potrebbe volare, no? Non proprio col turnice, magari qualcosa di più romantico, tipo un gabbiano. Si vedono sempre i gabbiani in fotografie al tramonto, no? Vicino al sole, no? Ci sono queste sempre musiche sotto, meravigliose. Uno pensa che nascere il gabbiano sia commovente e meraviglioso, come quando si vede una scena al cinema di un bel tramonto con i gabbiani. Invece no, il gabbiano, per dirla brutalmente, si sbatte tutto il giorno per cercare qualche cosa da mettere fra il becco, non fra i denti, per portarlo ai suoi piccoli a casa sua. Ha paura, scappa spesso, si difende, si sente solo, cerca relazioni, deve mangiare, provvedere al suo sostentamento, dormire, fa la vita che fanno tutti, fanno tutte le persone che non hanno ancora cominciato a capire cosa bisogna fare in più per essere esseri umani. Quindi questo desiderio lo togliamo, spero che nessuno voglia rinascere uccello. L'istinto è qualcosa che invece è meglio lasciarlo perdere, perché noi dobbiamo mirare più in alto. L'istinto è la parte cosiddetta animale. Ecco, questo signore è un po' arrabbiato, dice che non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno di quello che è quello che tutti cercano. Eravamo rimasti a questo quesito: che cosa chiederebbe tu, cosa chiederesti con la bacchetta magica in mano, pronta, che abbia un colpo solo, attenzione, non tre, uno solo, in un colpo solo cosa chiederesti? Ecco, in realtà magari uno lo esprimerebbe in un modo, uno in un altro, però tutti chiederebbero una formula che si può definire così: due punti, felicità, eternità e conoscenza. Felicità, eternità e conoscenza, perché la felicità non può essere tale se non è eterna, e non può nemmeno essere tale se non c'è la conoscenza, perché la conoscenza è quella che la determina. Sapere come non fare errori, quindi sapere come non subire reazioni che portano alla sofferenza. Eternità, felicità e conoscenza è quello che tutti cercano. Cosa stia facendo con le tecnologie di cui possiamo disporre, ammesso che noi possiamo personificare la società, cosa sta facendo la società per realizzare questa nostra felicità eterna determinata dalla conoscenza? Noi vediamo che la società umana non è assolutamente, tanto per cominciare, pacifica, è piena di contrasti, di discordie, di odi, di ipocrisie, di lotte, di violenza, di sofferenza. Non è pacifica e non è nemmeno felice. Noi vediamo tutti i giorni, ascoltiamo tanti ospiti che vengono a trovarci, tante persone che ci scrivono, che vengono di persona, che ci telefonano, gente che in un modo o nell'altro è interessata a vedere più da vicino un'esperienza, la nostra, quella dei devoti di Krishna, che parla spesso appunto di felicità, di eternità e di conoscenza. E questo è quello che noi promuoviamo, dicevamo all'inizio, di usare dinamiche che sono quelle del linguaggio della pubblicità. Noi facciamo pubblicità alla felicità, ma non c'è bisogno che la facciamo, ognuno la fa questa pubblicità. Cercare la felicità è esattamente quello che ognuno di noi nel suo cuore, nella parte più intima della sua identità, cerca. Che altro che la felicità? Nulla. E perché non si riesce a essere serenamente, tranquillamente felici? Perché c'è qualcosa che non funziona nel modo con cui noi ci usiamo, c'è qualcosa che produce degli effetti che sono esattamente contrari a quelli che noi vorremmo determinare. Questo qualcosa non solo è presente ed è una realtà, ma purtroppo soprattutto ci sfugge. E allora noi dovremmo capire cosa stiamo sbagliando, dov'è il fallimento, qual è l'errore. Qual è l'errore? Ecco, se dobbiamo capire, o quali sono gli errori, no? Thank you. diciamo allora pure che la ragione di questo fallimento, il fallire nella capacità che noi vorremmo avere di vivere felicità, la ragione di questo fallimento è il fatto che l'uomo, che è essenzialmente un essere spirituale, un'anima eterna, che è la sostanza e la causa dello sviluppo del corpo materiale che la riveste, ecco, questa è la ragione del fallimento, il fatto che noi non siamo coscienti della nostra identità. Noi ci identifichiamo con un corpo che è l'abito che vestiamo, che non siamo noi, che è qualcosa che ci pesa addosso, come ci può pesare addosso mettersi uno scafandro che a fatica il sommozzatore si porterà addosso finché rimane sulla terraferma. Certo, questo scafandro gli è necessario per scendere nelle profondità dell'oceano, però finché deve camminare con questo scafandro fuori dalla realtà per cui lo scafandro è fatto, no? Si sente davvero a disagio. Lo stesso disagio è quello che prova l'individuo, la persona, quando è costretto a camminare. Camminare è una dinamica propria di questo scafandro, il corpo, a camminare, a portarsi in giro per una dimensione, per una realtà, quella dell'energia materiale, che non è la sua, non è il suo ambiente naturale, perché io che sto parlando, tu che stai ascoltando, io e te allo stesso modo siamo anime spirituali, esseri spirituali eterni. Possediamo un corpo spirituale che è grossolanamente impedito, limitato, appesantito da questa specie di scafandro che ci portiamo in giro. Ma non è tutto, possediamo anche, e questa è la cosa più grave in realtà, un'idea sbagliata di chi siamo noi. Noi pensiamo di essere questo scafandro. Noi pensiamo che questo scafandro, usato bene, strofinato contro un altro scafandro simile, magari di sesso opposto, oppure rivestito ancora a sua volta di abiti ben fatti, di buona taglia, che possano soddisfare il nostro gusto estetico, che possano farci sentire belli, quindi con possibilità di avere relazioni vincenti con gli altri o sugli altri, di avere potere. No? Pensiamo a questo scafandro esibito davanti a masse di altri scafandri, dia quella che sia la cosiddetta fama, pensiamo a questo scafandro se può disporre di accessori sofisticati, determini la cosiddetta ricchezza, fama, ricchezza, potere, bellezza, ecco, tutte queste cose che noi cerchiamo di vivere perché? Perché pensiamo che portino a quella famosa felicità che stiamo cercando, alla quale tendiamo naturalmente. Qui è il punto sbagliato. Uno scafandro resterà sempre uno scafandro. E un bel giorno, per quanto sofisticata sia la tecnologia che lo determina, questo scafandro sarà fuori uso, smetterà di funzionare. Perché tutto smette di funzionare nell'universo materiale. Perché tutto ha un inizio e tutto ha una fine. E questa è una legge costante alla quale non si può sfuggire. E questa legge noi potremmo superarla, trascenderla, solo se capiremo come fare a uscire dalla necessità di essere qui imprigionati, siamo imprigionati in questa energia materiale, con delle dinamiche molto sottili, anche molto interessanti, molto affascinanti da analizzare, studiare e conoscere, appunto. Questo appunto è il succo di questa conoscenza vedica. La conoscenza vedica ci dà delle istruzioni precise su come liberarci dalla nascita, dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla morte. dall'anno della fondazione in Occidente, questo movimento Hare Krishna ha costantemente aumentato la propria popolarità e la propria influenza anche. Un successo, insomma. Questo movimento è oggi largamente riconosciuto da persone consapevoli come un sano e importante movimento spirituale. L'abbiamo detto, la ragione di tale riconoscimento è molto semplice. Il fatto è che la visione del mondo che guida la vita dei devoti di Krishna, che sono i membri poi, o dei simpatizzanti anche che girano intorno a questa nostra associazione, la visione è basata esclusivamente sull'insegnamento di questi antichi testi. Testi come la Bhagavad Gita, come lo Srimad Bhagavatam, che sono il gioiello, il cuore, il centro, il fulcro di questa letteratura antichissima che si chiama Veda. Veda indica, il suono Veda indica conoscenza. Il suono Veda è un suono della lingua sanscrita. Il sanscrito è una lingua molto antica, una lingua che studiosi ed eruditi considerano come una ricerca sofisticata è studiare il sanscrito. Questo lo era fino a qualche tempo fa, quando l'approccio al sanscrito era solo per pochi eruditi, per pochi studiosi, topi di biblioteche o professori più o meno oscuri che volevano gettarsi a considerare una realtà, una vita, una storia così lontana nel tempo. Ora non è più così. Il movimento Hare Krishna porta la letteratura vedica espressa in lingua sanscrita, e lo ricordiamo, il sanscrito è una lingua che ha dato vita poi a tutte le lingue del nostro linguaggio indoeuropeo, alle nostre lingue antiche classiche, al greco ad esempio, al latino, dai quali poi si sono sviluppate tutte le lingue moderne. Quindi il sanscrito ha anche delle radici di linguaggio proprio precise nella nostra cultura e nella nostra esperienza. Ecco, il sanscrito attraverso questi libri tradotti dal sanscrito da Swami Prabhupada in inglese e dall'inglese dai suoi discepoli di tutto il mondo, in tutte le lingue del mondo, è ora entrato nelle case di milioni e milioni di persone, che una magari di queste sei tu, che per la strada ha incontrato un devoto di Krishna che gli ha proposto di considerare un attimo con attenzione, se era possibile, un testo molto importante, molto ricco, la Bhagavad Gita forse, o lo Srimad Bhagavatam forse, questi classici grandi dell'India che noi distribuiamo facendo la base della nostra esperienza, appunto la diffusione di questi testi, perché noi la viviamo questa conoscenza, ci sforziamo di metterla in pratica, di farne non un oggetto così di erudizione, ma una proposta di vita, appunto. Quindi questi testi sono la base del movimento Hare Krishna. Diciamo che sicuramente tu sei d'accordo se io e te possiamo considerare, volessimo considerare ingenuo, diciamo ingenuo per essere così gentili, chi pensasse che il sole al tramonto, quando non si vede più, smette di esistere perché non si vede più. Ci sono stati nel corso del tempo grandi, numerosissimi individui. Non c'è bisogno di pensare così alle tribù primitive. Le tribù primitive sono una categoria della nostra mente. Ognuno di noi ha vissuto anche questa esperienza da primitivo, quando la sua coscienza non era sviluppata. Perché cosa fa la cultura e l'esperienza di un individuo, il grado di coscienza che riesce a frequentare. E cos'è la coscienza? La coscienza è quello che si riesce a sintetizzare sulla base della propria esperienza in un processo di comprensione, conoscere, sapere. Ecco, allora tutti noi magari in qualche momento della nostra esistenza eterna abbiamo pensato che il sole al tramonto muore. Però poi in un altro momento abbiamo scoperto che contemporaneamente lo stesso sole, mentre muore da una parte, quella dove abitiamo noi per vederlo in questa circostanza, sta nascendo da un'altra. E questo è un ciclo che si ripete costantemente, che segna l'andare del tempo, quello che quel musicista prima cantava dicendo pioggia dopo pioggia, tempo dopo tempo, il tempo che scorre. Ecco, come il sole muore e rinasce contemporaneamente, allo stesso modo l'anima si riveste di un altro corpo quando il precedente non è più utilizzabile, quando arriva quella specie di morte, diciamo specie perché non è reale, non esiste morte. Quando noi vediamo quella che consideriamo la morte, da un'altra parte quella morte è l'inizio di qualcosa. E noi questo fenomeno possiamo considerarlo e sperimentarlo fino dall'inizio della nostra vita. Il nostro corpo subisce mutamenti in ogni attimo. Tale processo è generalmente conosciuto come crescita. Noi ci accorgiamo quando un bambino, un nipotino, un figlio, una pianta, un animale sta crescendo, qualcuno che sviluppa la sua vita intorno a noi, no? Lo vediamo nel tempo, vediamo che prima era più basso, più piccolo, più leggero, poi è cresciuto, è più alto, è più pesante, cresce, diciamo, sta crescendo. Ecco, questo crescere è un cambiare forma, questo crescere è un cambiare corpo in verità. Anche perché abbiamo visto, considerando così l'analisi della scienza contemporanea, che le cellule che fanno il nostro corpo si rinnovano continuamente, quindi anche proprio in termini oggettivi, quando volessimo considerare la sostanza prima che fa l'individuo, il corpo, vediamo che ogni tanto il nostro corpo è un altro, è nuovo, non c'è più una sola cellula di quelle che lo facevano prima. Quindi noi cambiamo numerosi corpi, strada facendo nel viaggio della nostra vita. Allora vediamo che ci sono almeno un paio di punti fondamentali che determinano così l'errore che poi genera la sofferenza quando invece cerchiamo la felicità. Il primo è questo, che la gente, le persone, noi non sappiamo chi siamo, e quando noi non sappiamo chi siamo, ben difficile sarà decidere un senso, un verso, una direzione, uno scopo per il nostro viaggio di esperienza e di conoscenza. Se noi pensiamo di essere qualcosa che non siamo, se noi pensiamo di essere quello scafandro di cui si parlava, quel corpo, e se su quello scafandro, su quel corpo facciamo il nostro progetto di vita, sperando da cavarne, di riuscire a cavarne quel godimento, quella soddisfazione, quella gratificazione che crediamo essere la felicità, ecco, avremo sbagliato tutto, perché il progetto non può funzionare. Non può funzionare perché non è così, non siamo quello scafandro. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Oh, Non solo non siamo con lo scafandro, ma la stragrande maggioranza, questo è il primo punto, il primo errore, diciamo. Il secondo errore è che quelli che in ultima analisi possiamo definire uomini di poca intelligenza o di poca conoscenza, perlomeno, e siamo la stragrande maggioranza, e sono pochi quelli che pensano il contrario, pensano appunto che la vita finisca all'istante della morte, che l'individuo, siccome l'individuo è lo scafandro smette di funzionare, il corpo smette di funzionare a un certo punto, che quella sia la morte, che quello sia un punto e basta, non ci sia nient'altro dopo, che sia come la parola fine alla fine di un film o alla fine di un libro, quel punto finale che c'è dopo alla fine di ogni articolo, che quella sia la morte, che non ci sia più vita dopo. E questo assomiglia molto a quello che dicevamo prima possono pensare certi primitivi che decidano sulla base della loro osservazione, fidandosi dei loro sensi, della loro vista, che il sole al tramonto finisca di esistere, muoia. Sono innumerevoli università in giro per il mondo, istituti di ricerca, gruppi di studio, team di scienziati che fanno di tutto per studiare e comprendere le varie leggi della natura materiale, quelle che sono chiamate le leggi della fisica, oppure fisico-chimiche, oppure anche meccanismi più sottili, più leggeri, più impalpabili, no? Come quelli della psicologia, ad esempio, della mente, del comportamento. Quindi quelli che studiano l'ambiente, i condizionamenti, le reazioni, le condizioni. C'è chi si preoccupa di costruire in laboratorio la vita, c'è tutta un'architettura genetica, che è così una scienza fra quelle forse più d'avanguardia, cosiddette, dove il chimico in laboratorio, il ricercatore in laboratorio, prima o poi spera sotto sotto di riuscire un giorno a convincersi che Dio è lui, che lui anche può creare dal niente, mentre invece non può creare dal niente assolutamente, ma semmai potrà ricreare artificialmente condizioni simili a quelle che già in natura fanno possibile lo svilupparsi della vita. Questo è quello che fanno, non è mai nato nessuno veramente dal niente in un laboratorio. In un laboratorio molte volte hanno magari messo dentro una provetta, un ambiente artificiale, sostanze che trasportate da un altro ambiente, quello naturale, e hanno copiato, per così dire, la condizione ambientale, riuscendo a ricreare dei processi, delle dinamiche che nessuno ha inventato. Hanno fatto proprio una bella copia dal vero, e questa copia dal vero loro la chiamano in modo così molto presuntuoso, no? Architettura genetica o qualcosa di ancora più grosso, no? Adesso ci sono addirittura quelli che lavorano sulla clonazione. La clonazione è la duplicazione delle cellule, come noi facciamo, possiamo fare delle fotocopie, ecco, delle fotocopie di un documento. Loro tentano di fare delle fotocopie di principi genetici che possono quindi determinare lo sviluppo di una certa serie di individui in modo programmato. Siamo arrivati a quello che certa fantascienza temeva in alcuni romanzi anni fa, che qualche pazzo, qualche potente, qualche despota, qualche tiranno potesse controllare la realtà facendo gli individui tutti uguali, facendo gli individui tutti condizionati da che cosa poi se non la sua volontà. Ecco, la scienza si avvicina a degli aspetti inquietanti a volte, ma al di là di questo, tutto questo discorso era partito dal dire che c'è ricerca in tutti i campi della scienza moderna, meno che in un campo fondamentale. Qual è questo campo fondamentale? Beh, il campo fondamentale è quello che possa portarci alla definizione, finalmente, di quella che è la posizione originale dell'individuo, di quella che noi possiamo con tranquillità e serenità definire la natura dell'anima. Allora, questo movimento per la coscienza di Krishna ha uno scopo fondamentalmente, quello di insegnare la scienza dell'anima, ovvero quello che è il nettare di quello che possiamo chiamare devozione. Il nettare della devozione è la conoscenza, il sapere, la saggezza. E saggezza non significa qualcosa di chiuso, di dogmatico, di fideista, qualcosa che richiede un atteggiamento irrazionalmente di fiducia, di fede in qualcosa che non possiamo sperimentare. Ma si tratta di richiedere semplicemente una disponibilità attenta e generosa alla comprensione filosofica e scientifica. In poche parole, noi dobbiamo essere capaci di voler provare. Non dobbiamo credere in qualcosa che non possiamo sperimentare. Dobbiamo però essere capaci di essere disponibili alla prova. Tutti siamo attratti dalle cose belle. Questo bello ci piace perché è ricco di energia. Il bello ci piace perché è ricco di talento. Il bello ci piace perché c'è un ingegno meraviglioso dietro la bellezza. La bellezza. La bellezza è identificata con il corpo che la esprime. Però abbiamo visto molte volte che esiste la vita che fa tale la bellezza, perché il corpo più bello, quando fosse senza vita, smetterebbe di esercitare il suo fascino, diventerebbe abbandonato dal principio fondamentale che lo anima, l'anima appunto, in una parola, inutile. Allora, l'essenza di questo nostro corpo, quello che lo fa bello e affascinante, che lo fa vivo, è l'anima. In sanscrito anima si dice atma. La presenza dell'anima, dell'atma, è percepibile per mezzo della coscienza. La coscienza è la consapevolezza di esistere. E allo stesso modo, nella manifestazione universale, globale, complessiva del cosmo, di quello che noi chiamiamo realtà, c'è anche un'altra presenza che è percepibile, sempre attraverso la coscienza. È la presenza della persona suprema nella sua forma di anima suprema, Paramahatma. Questa anima suprema pervade ogni cosa, organizza la manifestazione cosmica in tutta la sua complessità. Stiamo parlando in modo che può sembrare difficile, della verità assoluta. Tutti noi conosciamo tante verità relative. Esisterà bene da qualche parte una verità che le comprende in senso assoluto, no? Ecco, abbiamo tentato un'introduzione ai Veda, spiegando quello che è l'oggetto fondamentale che vuole stimolare la lettura dei Veda, portare alla comprensione della nostra vera identità. La verità assoluta è appunto trattata in modo sistematico, cioè la filosofia del Vedanta, che significa poi la conclusione ultima di tutto il sapere. Come quando noi sapessimo qualcosa e poi questo qualcosa si rivelasse parte di qualcos'altro che ci sfuggiva. È chiaro che sarebbe una conoscenza incompleta, relativa. Però noi possiamo conoscere tutto quello che comprende tutto il resto, allora la nostra conoscenza sarebbe completa, assoluta. Questo si intende quando si parla di verità assoluta. Questo è quello che è spiegato nello Srimad Bhagavatam, che è uno dei testi di questa filosofia vedica, compilati da Sri Vyasadeva, l'autore appunto, no? Che poi è un'incarnazione letteraria di Krishna stesso, di Dio, la persona suprema. La Bhagavad Gita, un altro testo che noi consigliamo a tutti di conoscere, è l'introduzione, praticamente lo studio preliminare dello Srimad Bhagavatam. È uno studio necessario perché sia possibile comprendere la nostra posizione originale rispetto a quella di Dio, Krishna, la persona suprema. Si continua a parlare da una parte di te, della persona, dell'individuo, e da un'altra parte di Dio. L'essere individuale e l'essere supremo, che è un individuo anche, l'individuo supremo. La goccia d'acqua e l'oceano, qualitativamente, ma differenti in quantità. La posizione chimica della goccia d'acqua e quella della grande massa d'acqua che è il mare è la stessa. Però la quantità di sali minerali, di altri alimenti, elementi contenuti nel mare è molte più volte più grande della quantità di sale e degli altri minerali contenute nella goccia d'acqua singola. Questo è un discorso che possiamo riportare tale e quale nel rapporto fra l'individuo e Dio. E anche il discorso del raggio di sole rispetto al sole. del filo del prato, di un atomo dentro tutta la realtà dell'esistenza materiale. Dalle scritture vediche possiamo anche imparare a capire che Dio, la persona suprema, resta un individuo eternamente tale, non diventa mai qualcosa di impersonale, di vuoto, di vago, un'energia, una forza, qualcosa di indefinito, è una persona, una persona. Così come anche tu sei una persona, io sono una persona, e noi eternamente manteniamo queste caratteristiche individuali. Cioè non finiremo mai di esistere come persone, come individui. Potremo magari cambiare corpo, cambiare situazione, come possiamo cambiare città o casa o amici. Cambiamo anche vita, cambiamo dimensione, ma siamo sempre noi all'interno di questi viaggi di cambiamento. L'unica differenza quindi fra è che uno, cioè la persona individuale, è l'aspetto infinitesimale, microscopico della verità assoluta. L'altro, Dio, la persona suprema, è l'aspetto infinito, infinito della stessa. Le vediche hanno un insegnamento preciso ed è questo: il Signore Supremo, Krishna, è colui che mantiene tutte le altre entità viventi, così come la centrale elettrica mantiene tutte le utenze, tutte le linee che ci sono collegate, che possono poi distribuire questa energia che arriva fino nelle prese di tutte le case. Ed è dovere quindi di tutti gli esseri sentirsi debitori verso Krishna, Dio. Ognuno di noi, quando attacca qualcosa a una spina nel muro, sembra, no? Ma abbiamo un rapporto di dipendenza verso la centrale elettrica che produce l'energia che poi è distribuita e ci arriva lì da, attraverso la presa. Ed è così, noi dobbiamo sentirci debitori per la vita e l'esperienza che viviamo, debitori verso Dio, che è l'organizzatore e il distributore di questa vita, che resta l'unico e assoluto proprietario e beneficiario di tutto ciò che esiste, perché tutto emana da Lui e non c'è davvero nulla che è sotto il nostro piccolo controllo. Teko barambar pranam hai Ecco, diciamo allora che questo deve essere il concetto fondamentale che guida ogni attività dell'uomo. Diciamo che senza questo riconoscimento non esiste altro che il caos, la sopraffazione, l'ingiustizia e l'arroganza. Proprio come possiamo constatare nella società nella quale ci troviamo a vivere, dove ognuno cerca di essere Dio, il controllore, il padrone, dove ognuno cerca di imitare Dio, Krishna, ognuno è causa in realtà non di altro che di competizione, di illegalità, di disordine, di disarmonia, di non felicità, di sofferenza a tutti i livelli. La società umana ha uno scopo ultimo ben preciso ed è quello di educare ogni individuo perché abbia la possibilità di liberarsi definitivamente da un ciclo eterno che è un'eterna costrizione, quella che vede dopo ogni morte un'altra nascita e dopo ogni nascita un'altra morte, in un ciclo che potrebbe anche essere ininterrotto a meno che non intervenga un elemento nuovo, la conoscenza appunto, che sappia insegnarci come fare a interromperlo e quindi a interrompere anche la sofferenza che deriva. Questo in modo assolutamente impreciso, improprio, limitato e affrettato, quello che vuole fare questo movimento Hare Krishna, Questo movimento per la coscienza di Krishna vuole stimolare in ogni individuo la necessità di riflettere sulla propria condizione, sulla qualità della vita che vive, sugli scopi che si prefigge, sull'uso che sta facendo di se stesso, proponendo una regola di vita, un modello, un modo di essere che investe tutta la giornata, tutti i giorni, ogni minuto. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.